Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva: A che cosa è simile il regno di Dio? A che cosa lo rassomiglierò? È simile a un granellino di senapa che un uomo ha preso e gettato nel suo giardino. Poi è cresciuto, è diventato un arbusto, un albero, e gli uccelli del cielo si sono posati tra i suoi rami. E ancora, a che cosa rassomiglierò al regno di Dio? È simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 staia di farina, finché sia tutta fermentata. Fratelli, preparatevi, perché la parola oggi è una bomba impressionante, una bomba atomica. E, se andate al museo di Hiroshima, il Parco della Pace, vi renderete conto di quello che l'atomica può fare, no? C'è proprio un cambio totale, disintegra, polverizza, è terribile, è tragico, ma nel senso che questa parola, questo Vangelo così famoso, molto spesso, io direi troppo spesso, utilizzato in una forma sentimentale, ha invece una potenza deflagrante che polverizza tutti i nostri moralismi, polverizza molto, moltissimo dei nostri modi, del nostro modo di intendere il rapporto con il Signore, di vedere la nostra vita, la religione, il cristianesimo, eccetera. Anche il ministero presbiterale, anche la missione nella Chiesa, la missione da parte dei cristiani. Ma che cosa è il regno dei cieli? Gesù, che è Dio e uomo, rende con parole umane quello che è inspiegabile, cioè il totalmente altro, il regno di Dio, non il regno dell'uomo. Sta parlando di qualcosa che le parole non riescono a contenere, non riescono a spiegare. Ma lui, che è Dio, si è fatto uomo anche per trovare, se vogliamo, per usare le parole giuste, le parole più adeguate per rassomigliare, per paragonare le cose di Dio alle cose della terra. Perché? Perché abbiamo visto anche ieri, non è solo un paragone, ma è l'incarnazione del regno dei cieli. È in lui, in Cristo, in Gesù di Nazareth, Cristo, in Gesù di Nazareth, il Messia, il Figlio di Dio, morto e risorto, il cielo e la terra sono di nuovo uniti in un'unica volontà. Il regno dei cieli appare sulla terra. Il regno di Dio appare tra gli uomini. E che cosa dice il Signore del regno di Dio? Parla di se stesso. Quindi parla di te e di me. Il regno di Dio è come? Cioè è è dentro la vita di un seme di senape, il più piccolo di tutti, che viene gettato da un uomo, seminato, gettato, un po' più violento, nel suo giardino. E qui la prima deflagrazione, la seconda è un altro paragone. Giardino. Per un ebreo giardino vuol dire Eden, il giardino del Cantico dei Cantici. Se Gesù diceva questo ai suoi interlocutori, ai discepoli, che erano ebrei, subito toccava due corde, molto vive. Il termine greco usato per giardino in questa parabola, si usa poi soltanto, per quanto, lo usa soltanto Giovanni per quanto riguarda il luogo dove Gesù è stato sepolto, il giardino, dove Gesù è stato seminato, come l'ultimo, come il più piccolo di tutta la terra, non nel senso sentimentale, nel senso autentico, come un eretico, come un bestemmiatore, come uno che bisognava togliere di mezzo, estirpare dal popolo perché il popolo potesse celebrare la Pasqua, un falso profeta. Per questo si fa un processo rapido e veloce, che non è neanche un processo, una farsa, in un giorno in cui non si può fare, secondo la legislazione ebraica non si poteva fare assolutamente nessun processo, per questo molti ebrei dicono che il Vangelo è una menzogna, ma dimenticando una fonte rabbinica che dice tranne, cioè durante, prima delle feste, nella vigilia delle feste, quella era Pasqua, non si possono fare processi, tranne nel caso dei falsi profeti, proprio perché bisogna estirpare dal popolo la voce menzognera, la voce che potrebbe infettarlo. Il lievito che potrebbe fermentare tutta la pasta andava tolto. Allora, in un certo senso, il Sinedrio voleva cercare Hametz, voleva cercare questo lievito putrido, perché voleva celebrare la Pasqua con gli azimi, cioè come va celebrata la Pasqua, come l'inizio di una vita nuova, non più legata al passato. Il lievito è qualcosa che si è putrefatto, quindi è il frutto, diciamo, è il passato che si fa presente, corrotto. Attenzione, queste cose che vi sto dicendo sono molto importanti, perché fanno tutte riferimento a quello che Gesù sta dicendo con questa parabola così semplice, che ci dice una cosa molto semplice, ma che noi non crediamo. Che cosa? Che il regno di Dio è fatto su misura tua e mia. Il regno di Dio è a misura del più grande peccatore. Oddio, oddio. Il regno di Dio è a misura del più grande peccatore. Quindi del granello di senapa, il più piccolo di tutti. Perché il più grande peccatore è il più piccolo di tutti. Per questo il più grande nel regno dei cieli sia il più piccolo. Non perché si deve lasciare la sua grandezza, no, perché un grande peccatore è il più piccolo di tutti. A chi è stato molto perdonato, molto ama. Sono capovolti tutti i criteri, tutti i criteri sono capovolti, non c'è una unità di misura umana, politicamente corretta, religiosamente corretta. Tutto quello che noi abbiamo, o quasi tutto quello che noi abbiamo ricevuto nell'educazione, anche nell'educazione religiosa, è una zavorra che ci impedisce. O ci limita molto nel credere questo, cioè che il regno dei cieli da sempre è stato deposto, è stato seminato nel giardino, cioè nell'Eden. C'è l'Eden, l'Eden stesso, il giardino, il paradiso, è stato creato da un irrefrenabile impulso d'amore per ricevere il chicco di senapa, il seme di senapa, il più piccolo di tutti, il più inutile, il più irrilevante, il meno importante. Tu e Dio. Perché dietro tutta la scorza dei nostri peccati, fratelli, c'è la nostra irrilevanza. Cioè Dio, quando ha creato il mondo, quando ha creato l'universo, questa è una tradizione anche ebraica molto importante, perché prima di tutto ha creato la misericordia e la teshuva, la possibilità di ritornare, la conversione. Perché Dio sapeva perfettamente, nella sua onniscienza, pur senza cercare la libertà dell'uomo, sapeva perfettamente che l'uomo come possibilità molto alta avrebbe peccato, si sarebbe appropriato di ciò che è gratuito, l'orgoglio, la superbia, e avrebbe fatto esperienza della morte. E la morte è proprio l'insignificanza totale, è l'inferno. Allora, chi vive all'inferno, chi vive vuoto, chi vive senza vita, cioè chi sopravvive nelle giornate, peccherà. Chi non ha vita dentro, peccherà, cercherà la vita in mille modi. Per questo, attenzione, la parola di oggi sta dicendo una cosa, che il regno di Dio è fatto a misura di te così come sei, è fatto a misura d'uomo, è stato fatto a misura di Adamo peccatore. Per questo Cristo è venuto a farsi seme, Dio si è così rimpicciolito per poter compiere questa parola, per poter portare nella carne rimpicciolita, piccola, che quasi non si vede come sei tu e come sono io, il regno dei cieli. È lì c'è la vittoria di Dio sulla morte, lì c'è l'amore di Dio, lì c'è la vita di Dio deposta nel più grande peccatore. Perché? Perché questo peccatore in Cristo è deposto nel giardino di Dio, nel paradiso. Cristo è stato deposto lì, perché lì possa far ricrescere quell'albero, l'albero della vita, che sta al centro del giardino. L'albero, la croce, dove ha disteso le sue braccia, come l'ultimo della terra, ma proprio perché ultimo regna. Proprio perché l'ultimo è potuto diventare, è diventato il regno di Dio, cioè ha accolto tutti, l'ultimo, dietro il più grande peccatore, come un maledetto, come un eretico, come un falso profeta, la persona più schifosa per un ebreo, lì, a vomitargli addosso, a coprirsi la faccia, a sputargli, a riempirlo di insulti, di blasfemie, di bestemmie. Quest'uomo schifoso che ha distrutto il popolo, questo lievito, eccolo, il lievito che va tolto di mezzo, è stato nascosto. In testaia è una quantità, mezzo quintale quasi, è una quantità grossa, cioè per dimostrare il mondo, no? Per dimostrare l'umanità, o la grandezza dei nostri peccati. Cioè si è fatto. Gesù ha portato il regno dei cieli, dove è tutto putrefatto, dove tutto è corrotto. Questa è la bomba atomica. Il regno di Dio è dentro di voi, dice in un altro posto. Il regno di Dio è il più piccolo. Il regno di Dio è la mia vita oggi. Il regno di Dio sono io deposto nel giardino, deposto nella mia storia, nella mia vita, nella tua vita, come dentro al giardino dell'Eden. Ma tutto questo è possibile ed è vero, tutto questo si realizza perché è Cristo che è stato seminato come un grano di senapa, è Cristo che è stato impastato in mezzo alla farina, perché essa potesse crescere e diventare qualcosa di commestibile, pane da mangiare, frutti da mangiare, rami dove gli uccelli, cioè il mondo, i pagani, questa è l'immagine biblica degli uccelli, possano trovare un nido, possa mettere la tenda, cioè per fare di tutti, per fare del mondo che è accanto a te, le persone che sono accanto a te, per trascinare loro nel tuo esodo, ti devono nelle tende, La tua croce, la mia croce, quello che io sto vivendo oggi, fratello mio, è il regno dei cieli, tutto quello che mi fa vero, tutto quello che mi spoglia, tutto quello che mi fa vedere che sono un lievito corrotto, i miei pensieri impuri, non soltanto a livello morboso e sessuale, no, i miei pensieri impuri perché penso male degli altri, perché penso male di mia moglie, perché nel fondo sto giudicando e ho ucciso molte persone già da molto tempo, ho dei pregiudizi terribili, anche sui miei figli, anche sulle persone che mi sono più vicine. Io sono piccolo, piccolo, attento, sei piccolo. Sei piccolo, sei meschino, sono un falso. Mi nascondo come Adamo, perché ho peccato. Mi vergogno profondamente e per questo recito a soggetto, a seconda di chi incontro e dove sono, a soggetto. Oggi c'è questo, oggi c'è quell'altro, oggi mi fa diventare personaggio. Mia moglie, allora mi comporterò in un certo modo, poi con i miei figli, poi col collega di lavoro, sempre cambiando maschere, ipocrita. Questo significa essere piccoli. No, dai, Antonello, per favore, non mi dire questo. Qui c'è tutto il resto, qui c'è che bisogna diventare piccoli, bisogna umiliarsi, bisogna la Chiesa che... Ma se questo... Tutto quello è un frutto. Tutto quello è un... È entrare nella verità. Tutto quello non è un moralismo, un sentimentalismo, la chiesa povera, la chiesa piccola, la chiesa... Papà non sta parlando in questo senso quando parla di chiesa povera. Non c'è un pauperismo, San Francesco non era un pauperista. Che dice, sai, c'è chi sceglie la ricchezza, lui ha scelto la povertà perché la libertà, perché... Ma c'è tutto quello sicuramente, ma non è quello il fondamento, è che San Francesco sapeva di essere l'ultimo, l'infinitamente piccolo, perché? Perché era peccatore, perché non era degno di nulla. E proprio perché ha scoperto quello è stato riempito di grazia. Il regno dei cieli è apparso espolgorante in lui, l'ercio, ultimo. Le stigmate su un peccatore, ecco il cortocircuito, il testacoda che ci distrugge, che distrugge, distrugge l'uomo vecchio, distrugge l'uomo che non crede, l'uomo pieno di ragioni, l'uomo religioso. No, è un'altra cosa, fratelli. La buona notizia che arriva oggi a me e a te è questa. Dio ti ama profondamente, ma così come sei. Allora come sei? È lì il punto. Hai bisogno di un cammino serio nella Chiesa, che ti spogli, che illumini con la parola, la verità su di te, che sei una capocchia di spillo. Capisci? Nella famiglia tu non sei nulla. Non sei degno di stare in quella famiglia, non sei degno di essere di qualcuno che ti parli. Perché? Perché hai giudicato, hai ucciso, dovresti essere morto. Sei un lievito putrefatto. Eppure, il regno di Dio è fatto da Dio, da sempre, sulle tue misure. Come? Cioè, Dio, capisci che Gesù sta dicendo che il regno di Dio, cioè Dio, la sua comunione, la sua intimità, il suo regno, cioè dove lui regna, è una cosa putrida, putrefatta, corrotta, è una cosa insignificante, piccolissima, cioè quello che tu sei diventato dopo il peccato, quello che io sono diventato dopo il peccato, e che maschero, con peccati, con droga, con tutto quello che ti pare, ma lo maschero che sono nudo, che non sono niente. Allora quando tu lo scopri, quando tu scopri davanti a tua moglie che sei infinitamente peggio di lei, che sei infinitamente peggio dei tuoi genitori, che hai giudicato, che sei infinitamente peggio del tuo collega, del tuo fratello, della comunità cristiana, dei preti, dei vescovi che hai giudicato, non so, se tu scopri di essere una punta di spillo, niente, se tu scopri che sei corrotto, che sei un lievito che ha fatto fermentare di schifo, di giudizi, di mormorazioni, ovunque sei andato, parlando male di quello, facendo gossip, chattando, pettegolezzi, parlando male, pensando male, covando rancori in famiglia, al lavoro, dovunque. Quando hai scoperto che sei un lievito, allora hai scoperto che Cristo si è fatto lievito, Cristo si è fatto capocchia di spillo, seme di senapa, niente. L'ultimo sulla croce, e lì ti ha accolto, e lì ha trasformato con la sua Pasqua con la sua morte e risurrezione nel giardino, ha trasformato lo schifo, ha trasformato la nullità, ha trasformato l'insignificanza della mia vita nel regno di Dio. Questo ha fatto. Questo è il mistero enorme che oggi il Signore ci dice. Allora puoi uscire, dai, esci e comincia a ballare, comincia a gridarlo al mondo, che quello che oggi ai nostri occhi appare per quello che davvero è, l'autenticità della povertà, della debolezza, dell'inutilità, della incapacità di amare, di perdonare, laddove c'è più sofferenza, laddove appare con più crudezza, anche attraverso le malattie, i problemi, la tua povertà, la tua nullità è la tua libertà, la tua felicità, è la porta dove tu puoi accogliere Cristo che viene a prendere quello che tu sei e ti mette addosso il vestito più bello, che è quello del regno di Dio, perché Dio l'ha fatto piccolo come te, da sempre, perché da sempre ti ha seminato nel suo giardino come una creatura. Quando tu accogli questo, accogli di essere nulla senza di Lui, e che quando hai tagliato sei rimasto quel nulla, non accetterai che hai bisogno che Lui ti dia tutto, perché ha voluto riversare le ricchezze del regno, le sue ricchezze, il suo potere, il suo amore, la sua vita, la sua bellezza, la sua allegria, la sua gioia, la sua pace, nella cosa più piccola, tu ed io. Ai, se oggi potessimo un pochino capire questo, se lo potessimo annunciare ai nostri figli, che meraviglia, fratelli, che meraviglia. Va bene, a questo siamo chiamati. Auguri, auguri, fratello mio, perché il vestito più bello, il regno di Dio, con i suoi colori, i suoi sapori, con la sua vita, è stato fatto a tua misura. Buona giornata.